Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita. Dominus vobiscum. Siete all'ascolto del programma Conferenze, tema del quarto convegno dei giovani tenutosi al priorato della Fraternità San Pio X ad Albano Laziale lo scorso marzo 2015, La presenza di Satana nel mondo. Seconda conferenza, Possessioni e altre manifestazioni preternaturali, mito o realtà, a cura di Alessandro Fiore. Buon ascolto a tutti.
Seconda conferenza, possessioni e altre manifestazioni preternaturali, mito o realtà? Qui abbiamo una foto del caso anche citato prima di Anne-Lise Michel, prima e dopo il fenomeno della possessione. E, all'inizio ricorderò brevemente alcuni punti già detti da Don Pierpaolo, proprio perché ci saranno utili per la seconda parte del discorso. Poi approfondiremo in maniera abbastanza analitica quelli che sono i segni della possessione, così come vengono descritti nel rituale, e infine vedremo un caso abbastanza recente che è interessante perché sono abbastanza evidenti molti di questi fenomeni che adesso andremo a spiegare. Quindi brevemente la natura dei demoni: abbiamo già detto, creature puramente spirituali, dunque con un'intelligenza, una volontà e intelligenza molto superiore a quella umana, intuitiva, riesce a penetrare molto più in profondità anche le cause naturali, il mondo naturale e anche gli avvenimenti umani, con il limite ovviamente dei futuribili, cioè delle azioni future e libere. Anche su questo aspetto comunque gli angeli possono fare delle congetture anche meglio di come potremmo farle noi, insomma, o di uno psicologo esperto. E, gli angeli possono comunque penetrare nell'immaginazione, in tutto quello che nel cervello c'è di stato proprio cerebrale, organico, che è molto legato anche all'immaginazione e poi al pensiero, e quindi si manifesta spesso un potere abbastanza sorprendente di penetrazione nella mente umana, anche se direttamente non c'è un accesso diretto all'intelligenza o alla volontà. E abbiamo detto anche della capacità di influire, di cambiare i corpi fisici, e quindi quando parliamo di corpi non parliamo solo delle cose fisiche ma anche dei corpi umani. Come si esplicita questa azione? C'è un'azione ordinaria, come vedete, la tentazione, quindi il diavolo che cerca di indurre l'uomo al peccato, e normalmente la tentazione non è sensibilmente distinguibile da altre tentazioni che ci vengono da inclinazioni disordinate o dal mondo. È l'azione, diciamo, meno spettacolare ma anche più diffusa, più massiccia e anche più pericolosa, nel senso che cerca di procurare il più grande male all'uomo, che è proprio il male spirituale, diversamente magari l'azione straordinaria, che è più appariscente ma che va a nuocere direttamente un bene fisico di solito. Quindi azioni straordinarie: abbiamo l'infestazione, che è l'azione del demonio su cose e luoghi. Quindi si può manifestare con rumori inspiegabili, passi invisibili, fracasso di catene, voci misteriose, urla, risate, poi vedremo degli esempi concreti. Scomparsa di oggetti, quadri che si staccano dalle pareti, sedie che levitano, eccetera, eccetera. L'ossessione è l'azione volta ad aggredire e a tormentare l'uomo interiormente. Quindi, pur non bloccando la facoltà, l'intelligenza e la volontà libera dell'uomo, il demonio comunica all'immaginazione e alla memoria dei pensieri o immagini ossessive, Don Pierpaolo ne ha già parlato un po'. L'ossessione qualche volta è difficilmente distinguibile da stati psichici particolari, a meno che non ci siano altri indizi. La vessazione, cos'è la vessazione? È l'azione da parte dei demoni tesa ad aggredire e tormentare l'uomo fisicamente, con tagli, graffi, bastonate, colpi. Anche incisioni nella pelle di lettere, parole o segni che persistono per un tempo e poi scompaiono, ed è un fenomeno che si è riscontrato anche nella vita di certi grandi santi. Infine abbiamo la possessione, e possessione con la quale avviene una sorta di sostituzione temporanea della coscienza della persona. Quindi l'intelligenza e la volontà vengono come temporaneamente bloccate, paralizzate e soggiogate da un essere demoniaco o anche più di uno, che dispoticamente, servendosi del corpo della vittima, parla e agisce attraverso di essa. Quindi in pratica la persona rimane totalmente sotto il controllo del demonio senza poter fisicamente resistere a quest'azione. Il demonio imprime alle membra del corpo dei movimenti e che non dipendono dalla volontà della persona. Bisogna capire bene questo influsso perché il demonio è come è un movente aggiunto esterno, cioè esterno nel senso che non è come l'anima, non diventa la forma del corpo, non diventa un'anima del posseduto. Esterno nel senso che è distinto realmente dalla sostanza della persona, però la muove fisicamente. E visto che c'è questa distinzione appunto tra l'azione movente del diavolo e l'anima, c'è una piena compatibilità, ad esempio, tra lo stato di grazia e la possessione. Una persona può essere in stato di grazia eppure essere posseduta nel corpo. La possessione diabolica è stabile di solito, anche se si alterna a periodi più o meno lunghi di relativa calma e si manifesta poi con le crisi. Tra tutte queste, diciamo, azioni straordinarie, noi andremo a concentrarci proprio sulla possessione. Ora, i segni della possessione sono molteplici in realtà. Bisogna avere tutta una serie di indizi che ci dicono che i mali che presenta questa persona, questo soggetto, non hanno origine semplicemente in cause naturali, finzione anche, oppure malattie particolari, ma in una causa preternaturale diabolica. Quindi bisogna fare attenzione a certi fenomeni che potrebbero confondersi con alcuni sintomi che appaiono anche nella possessione. E da questo punto di vista serve anche la consulenza di persone esperte in medicina e in psichiatria, proprio per discernere cosa potrebbe comunque essere prodotto da cause puramente naturali. Alcuni di questi fenomeni, quindi su cui fare attenzione sono allucinazioni, specialmente quelle uditive, che sono presenti in alcune forme di schizofrenia, l'impressione di essere costantemente osservato, spiato, le reazioni aggressive, anche in presenza di oggetti sacri, sacramentali o durante la preghiera, che potrebbero al limite essere anche prodotto di traumi particolari, i pensieri di morte o di suicidio, gli impulsi suicidi, è tipico nel paziente depresso, ad esempio. Di solito questi pensieri poi rispondono a una terapia farmacologica, una terapia antidepressiva. Diversi disturbi ossessivi e soprattutto l'eventuale apparente sdoppiamento della personalità, quindi disturbi dissociativi, in particolare come il disturbo di personalità multipla, quindi si ha la presenza per cause psicologiche di due o più identità o stati di personalità separate che a loro volta prendono il controllo del comportamento del soggetto, spesso accompagnato dall'incapacità di evocare ricordi personali, ricordi legati a magari a certi periodi della vita. E quindi tutti questi sintomi devono essere considerati con attenzione proprio per magari non confonderli, se derivano da cause naturali, con la possessione diabolica. Quindi in questi casi bisogna verificare le caratteristiche dei disturbi, cioè le varie circostanze, come si manifestano intanto, da quanto tempo e in quale occasione sono iniziati, come si sono sviluppati, la causa, i rimedi usati, quindi diagnosi, cure mediche, oppure se c'è stato il ricorso a alcune terapie alternative, che tra l'altro potrebbero avere anche delle radici occultistiche o spiritiche, e anche le reazioni interiori o esteriori al sacro. E a questo livello, già solo di questi sintomi, noi potremmo avere già tutta una serie di indizi che ci indicano che i fenomeni osservati non hanno una causa ultima di origine psichiatrica, ma abbiano piuttosto una relazione con il demoniaco. Ad esempio, se i disturbi si manifestano in modo improvviso, in occasione o subito dopo la partecipazione a riti occulti, pratiche spiritiche, se presentano caratteri difformi dalla normale patologia psichiatrica, ad esempio non rispondono alle cure mediche, sono accompagnati da reazioni violentemente ostili al sacro. Quindi in questi casi l'esorcista può avere più di un sospetto, un dubbio fondato, che ci sia qualcosa di più della malattia psichiatrica, e quindi già procedere ad esempio con l'esorcismo, perché molte volte i segni principali della possessione, che adesso vedremo, si manifestano solo nell'esorcismo, qualche volta non si manifestano prima. E quindi andiamo a vedere adesso proprio i segni principali della possessione. E da secoli la Chiesa, nel rituale dell'esorcismo, quindi una sorta di manuale per gli esorcisti, nel quale è contenuto il rito dell'esorcismo. Cos'è? È un rito attraverso il quale il sacerdote, per l'autorità della Chiesa e in nome di Cristo, libera un soggetto dall'influsso demoniaco. Dicevo, questo rituale dà una serie di indizi per riconoscere una possessione, e sono gli stessi che valgono ancora oggi. Questo è importante anche perché spesso si dice che in passato gli esorcisti confondevano sistematicamente malattie con la possessione. In realtà questi segni che adesso vedremo, che possono essere anche molto chiari, possono in alcuni casi non essere assimilati a patologie o comunque a cause di origine psichiatrica. La prudenza ha sempre caratterizzato l'operato degli esorcisti, come dicevo, ci possono essere degli indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per dire che è in opera una causa diabolica preternaturale. E come vedremo nel seguito del discorso, questi segni della possessione costituiscono anche un fatto storico, quindi non abbiamo solo come fonte la rivelazione, ma anche dei fatti storici che ci indicano, che indicano anche la ragione, che questi fenomeni che non sono riconducibili a cause naturali effettivamente esistono. E quindi esiste l'azione di questi esseri invisibili, spirituali, intelligenti, spesso perversi, che possono produrre anche effetti piuttosto insoliti. E sono fatti che sono testimoniati non solo dagli esorcisti, dai pazienti, diciamo, dalle vittime, dai familiari, ma anche da alcuni organismi terzi e indipendenti. I segni nel rituale, sostanzialmente tre: comprendere o parlare lingue sconosciute, rivelare cose occulte e lontane, manifestare forze superiori all'età o alla condizione fisica del soggetto. Un ultimo segno che era, come dire, implicito nel rituale antico era quello dell'avversione al sacro. Questo è scontato, diciamo. Quindi avversione al nome di Gesù, Maria, i santi, le reliquie, l'acqua santa, i luoghi sacri, eccetera. Ovviamente questo segno dell'avversione al sacro non è da solo di solito sufficiente come indizio della possessione, però e appunto perché potrebbe essere magari causato da traumi particolari o da a certe patologie, oppure potrebbe anche essere una finzione, anche questo esiste. E quindi questo segno dell'avversione al sacro deve essere unito anche agli altri indizi. E quindi un po' come in un processo si potrà avere una prova della possessione quando ci sono una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, che precisamente manifestano che il corpo di un essere umano è controllato da un'intelligenza evidentemente diversa e superiore da quella della persona, quindi da un essere con forze e capacità che sorpassano quelle naturali del soggetto. E in più questo essere si mostra come un essere perverso. Ad esempio, la conoscenza di lingue completamente sconosciute al soggetto, cioè che la persona non ha mai potuto imparare, non ha mai imparato, come vedremo, non è spiegabile naturalmente, ma potrebbe al limite essere un fenomeno causato da Dio. E infatti alcuni santi o anche gli apostoli hanno avuto questa capacità di parlare lingue che non hanno mai conosciuto. E quindi è importante sempre abbinare più indizi, cioè non solo la conoscenza delle lingue, che potrebbe anche essere un fatto divino, ma se insieme a questa conoscenza c'è anche l'avversione al sacro, ebbene a quel punto si capisce che non può essere, che non può derivare da Dio, ma deve derivare da un'intelligenza superiore e perversa, e quindi sostanzialmente demoniaca. Questi segni del rituale si potrebbero dividere in due categorie: manifestazioni di capacità intellettuali superiori a quelle del soggetto, oppure, seconda categoria, manifestazioni di capacità fisiche superiori a quelle del soggetto. E nella prima categoria abbiamo comprendere o parlare lingue sconosciute, rivelare o conoscere cose occulte lontane, e la ierognosi, che poi vedremo cos'è. In realtà questi si potrebbero ricondurre tutti al secondo, cioè rivelare o conoscere cose occulte al soggetto, nascoste al soggetto. Poi invece manifestazioni di capacità fisiche superiori abbiamo la levitazione, la materializzazione di oggetti e altri fenomeni fisici preternaturali. La prima categoria, quanto alle capacità intellettuali, l'intelligenza umana per sua natura conosce attraverso l'esperienza e per astrazione a partire dall'esperienza. Che significa che nell'intelligenza di una persona non può essere presente qualcosa di cui non ha mai avuto l'esperienza o che non possa derivare con qualche probabilità da un'esperienza pregressa. E questo vale anche per le patologie psichiatriche, cioè non è che una patologia dà superpoteri alla persona, utilizza le cose che sono già presenti, al limite nell'inconscio, ma insomma già presenti almeno in un'esperienza precedente. Quindi esaminiamo adesso nel dettaglio questi segni. Comprendere o parlare lingue sconosciute al soggetto. Questo è un fenomeno che si dà nella possessione. Abbiamo qui la testimonianza di padre Francesco Bamonte, che è il presidente dell'Associazione Internazionale Esorcisti, una testimonianza che si trova negli atti ufficiali del convegno del 2013, e dice: numerosi esorcisti hanno fatto l'esperienza di preghiere o comandi esorcistici fatti in una lingua diversa da quella della persona e non conosciuta da essa, e si sono sentiti rispondere esattamente nella lingua usata dall'esorcista. Nella mia personale esperienza, ad esempio, in latino. Altre volte, tra lo sconcerto dei familiari presenti, ho sentito il demonio esprimersi perfettamente in lingue che quella persona non aveva mai imparato, dicendo persino cose, ignote a me e alla persona posseduta, che erano conosciute esclusivamente da alcuni presenti, che parlavano proprio quella lingua con cui il demonio si stava esprimendo. Ho anche ascoltato persone possedute non italiane e che non conoscevano l'italiano, attraverso le quali il demonio si è espresso perfettamente in italiano. Anche nel caso di Annelise Michel, di cui abbiamo visto la foto prima, questa ragazzina, che tra l'altro è morta a 24 anni proprio a causa delle possessioni, la sua storia poi è raccontata in diversi film come Emily Rose, e durante le possessioni era in grado di parlare latino, greco antico e anche l'aramaico. Secondo segno, rivelare o conoscere cose occulte e lontane. Questo segno potrebbe ricomprendere anche il primo. E quando si tratta di, ad esempio, dello sdoppiamento di personalità di origine psichiatrica, come ho detto, la persona può manifestare solo quello che esiste al limite nel suo inconscio o presente nei suoi ricordi. Quindi non può sapere o dire cose che non ha mai né ascoltato, né visto, né imparato. Ed è proprio questo a cui si riferisce questo segno. In questo segno possiamo anche includere il fenomeno dei comandi mentali. È abbastanza comune, diciamo, che l'esorcista si renda conto di una possessione perché l'esorcista percepisce che il soggetto risponde a comandi suoi puramente mentali. Fatti, io ho personalmente raccolto la testimonianza di un avvocato che per ragioni professionali ha dovuto assistere a un esorcismo. Il vescovo lo chiama e dice: senti, c'è uno dei nostri sacerdoti che è stato denunciato da una persona che diciamo che è oggetto del rito di esorcismo che fa questo sacerdote, perché dice di essere stato strangolato da questo sacerdote, e questo fatto è stato confermato da una perizia medica. Però il vescovo dice: a me sembra molto strana questa cosa, perché conoscendo questo sacerdote, è una persona molto pia, molto devota, un sacerdote molto serio, quindi mi sembra strano che abbia potuto strangolare la persona. E quindi presente, diciamo, a questo colloquio c'era questo avvocato, c'era anche un sacerdote moderno, incredulo, non credeva nel demonio, e che, incuriosito dalla cosa, vuole accompagnare l'avvocato per vedere poi cosa succede. Si presentano subito da questa persona, che in realtà voleva continuare gli esorcismi con lo stesso sacerdote, una persona che non avevano mai visto, né incontrato, né conosciuto prima. Comincia il rito e con una voce tenebrosa questa persona dice: io a quello lì lo frego, indicando il sacerdote, e sul collo comincia a apparire, dice all'avvocato, come l'impronta di una mano. Rivolto invece al sacerdote incredulo, dice: tu non credi in me, vero? Ma credi nelle donne? Molto, specialmente nella figlia del panettiere, e ti piace la figlia del panettiere. E a quel punto il sacerdote, diciamo, sbianca oppure, diciamo, arrossisce e scappa via, insieme tra l'altro all'avvocato che lo segue. Quindi entrambi scappano. Quindi, insomma, aveva rivelato una cosa che evidentemente era vera: il sacerdote aveva questa debolezza privata che nessun altro conosceva. Questa conoscenza delle cose occulte può essere molto ampia e si può estendere anche a peccati della persona, che però peccati che non sono stati confessati. Di solito Dio non permette che i peccati confessati vengano rivelati anche in questi contesti. Il terzo indizio, diciamo, che fa parte di questa categoria di manifestazioni di capacità intellettuali superiori è quello della ierognosi. Cos'è? Letteralmente la conoscenza del sacro, cioè è quella capacità straordinaria di conoscere la qualità o provenienza di una cosa sacra o benedetta, quindi acqua, oli, reliquie, una croce. Quindi una cosa benedetta fisicamente non è diversa da una cosa non benedetta, una croce ad esempio, o anche l'acqua benedetta. Eppure i demoni possono conoscere questa qualità, o uno perché questi oggetti hanno un effetto spirituale su di loro, quindi percepiscono questo effetto, o due perché conoscono quel fatto sensibile che sta all'origine della benedizione o consacrazione. Magari un fatto, una benedizione, un rito, ad esempio, che solo il sacerdote che ha fatto la benedizione conosce, perché non c'erano altre persone presenti. Alcuni fatti, ad esempio, c'è in una relazione sempre raccolta nel Convegno Nazionale Esorcisti, Don Alfonso Santoriello dice che una volta gli si presenta una donna apparentemente posseduta, prende il secchiello di acqua benedetta e comincia a spruzzarla sulla donna. Il sacerdote però sapeva che in realtà prima lui non aveva avuto il tempo di benedire quest'acqua, si trovava nel secchiello, poteva sembrare a tutti benedetta, ma lui non aveva avuto personalmente il tempo di benedire. E una voce da questa donna, diciamo, esce e risponde, dopo una parolaccia, dice: mi faccio il bidet con quest'acqua che non hai benedetto. E quindi questa voce mostrò chiaramente di sapere la non, diciamo, benedizione di quest'acqua benedetta. Oppure un'altra testimonianza di Fra Benigno Palilla, che potete leggere lì: in un'altra occasione, durante le preghiere, presi una reliquia che qualche giorno prima mi avevano portato. Nessuno lo sapeva, nemmeno i miei collaboratori. La posi sul corpo di quell'uomo in trance e chiesi alla nuova personalità emersa: di quale nazione del nord Europa è questo santo? È italiano, mi rispose. E di quale regione d'Italia? È del nord Italia. Come si chiama? Domenico, mi rispose. La reliquia era in verità di San Domenico Savio. Passiamo ora alle manifestazioni di capacità fisiche superiori a quelle di un soggetto normale. Dentro questo segno di capacità fisiche, il rituale parla di forze superiori a quelle del soggetto. Non bisogna solo intendere il fatto che normalmente il posseduto mostri una forza più grande del normale. Difatti spesso ci vogliono più uomini robusti, ad esempio, per tenere fermo il posseduto. C'è anche questo, al limite questo potrebbe essere legato a certe patologie, scarichi di adrenalina, insomma, quello che volete, ma ci sono anche altri segni che si possono ricondurre a queste forze fisiche superiori. Il primo dei quali, delle quali la levitazione. Abbiamo questa testimonianza abbastanza impressionante di padre Francesco Bamonte, che abbiamo già citato prima, presidente dell'Associazione Internazionale Esorcisti, che durante il convegno dà questa testimonianza. Nel corso di un esorcismo, la levitazione è un fenomeno assai raro. Io vi ho assistito in una sola occasione. Altri esorcisti affermano di averlo invece osservato anche più volte. Un giorno, un parroco mi inviò a benedire in casa di una famiglia nella quale c'era un ragazzo di 11 anni che era già stato portato varie volte da un esorcista. Mentre stavo benedicendo l'acqua, il ragazzo, seduto su una poltrona e fino ad un attimo prima calmo, cominciò a urlare. Poi improvvisamente si zittì ed entrò poco dopo in una specie di sonno, finché in silenzio scivolò verso il pavimento. Senza toccare terra, levitando a circa 14-15 cm dal suolo, sotto gli occhi attoniti dei genitori e dei nonni, che non avevano mai visto una cosa del genere, iniziò a sibilare e a fare gli stessi movimenti di un serpente, muovendosi in quel modo per la stanza. Fatto abbastanza curioso, io ho voluto saperne un po' di più e quindi ho contattato padre Francesco Bamonte per confermare il fatto e chiedergli ad esempio se era così evidente che il ragazzo era staccato da terra, oppure se magari non si poteva trattare di un movimento bizzarro veloce che il ragazzo ha fatto toccando parzialmente il suolo, se c'erano altre persone presenti. L'esorcista mi ha gentilmente risposto, gentile Alessandro, mentre stavo facendo il rito dell'esorcismo e della benedizione dell'acqua secondo il rituale Romanum, acqua che sarebbe servita per aspergere la casa alle persone, avvenne quello che lei ha già letto negli atti del convegno degli esorcisti italiani del 2013. Il distacco dal pavimento era evidentissimo ed era di circa 15 centimetri, e così levitando il ragazzo si muoveva come un serpente per la stanza sibilando. I nonni e i genitori presenti nel vedere chiaramente levitarsi il ragazzo rimasero sconcertati, perché riceveva già esorcismi periodicamente da un altro esorcista, ma prima di allora, mai durante la manifestazione diabolica, aveva manifestato il fenomeno della levitazione, assumendo contemporaneamente i movimenti di un serpente e sibilando. I movimenti non erano velocissimi, ma lenti, come quelli di un serpente che non ha più forze. E proprio perché lenti era molto ben visibile a tutti il distacco dal pavimento. Seguente indizio, segno, la materializzazione di oggetti. Di cosa si tratta? Altra testimonianza di Bamonte, la nostra esperienza comune di esorcisti testimonia che dalla bocca, sul corpo o in prossimità della persona possono comparire oggetti come aghi, chiodi, pezzi di catene, sassi, ciocche di capelli, vetri, pezzi di stoffa, carne, fiori, corde, anelli, orecchini e altre cose, tra le più varie. Essi ordinariamente fuoriescono dalla bocca, ma non sempre provengono dallo stomaco della persona. Questo spiega perché il posseduto non subisce mai danni fisici, anche quando, ad esempio, escono grossi pezzi di vetro. In genere questo fenomeno è segno della progressiva liberazione della persona. E questo fenomeno della materializzazione può anche essere legato a oggetti connessi a un maleficio. Qualche volta la possessione può essere effetto di un pregresso maleficio satanico che utilizza un oggetto come se fosse una specie di sacramento diabolico. E questo fenomeno della materializzazione può essere proprio legato all'oggetto del maleficio. Infine, altri fenomeni fisici preternaturali, ad esempio, bruciature fisiche sul corpo a seguito del contatto con il crocifisso o con altri oggetti sacri. E ci possono poi essere fenomeni tipici della vessazione o dell'infestazione, come spostamenti a distanza di oggetti. E troviamo questo fatto, testimonianza di padre Carmine Antonio De Filippis, altro esorcista, testimonianza su una donna di nome Franca, posseduta per più di 20 anni, seguita da padre Carmine De Filippis e anche dal grande esorcista padre Candido Amantini. E padre Carmine riporta: una volta la vidi, la donna, arrampicarsi per la parete come se avesse delle ventose. Quindi tutti questi segni abbastanza come dire, sorprendenti e straordinari, che superano le forze naturali del soggetto, possono essere legati, anzi sono segni di una reale possessione. E sono, in realtà esistono molte testimonianze, io ne avevo a disposizione veramente decine e decine, ho preso appunto la maggior parte prese da questi atti ufficiali del convegno degli esorcisti del 2013, ma ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. E per finire vi vorrei parlare di un caso interessante, recente, molto ben documentato, in cui si trova un po' tutto quello di cui abbiamo parlato. Ed è il caso della casa maledetta di Caroline Street. È un caso interessante perché, oltre ad una possessione multipla, si verificarono anche vessazioni, infestazioni. È un caso poi abbastanza recente, del 2012, accaduto negli Stati Uniti, di cui hanno parlato anche importanti giornali, mezzi di informazione, anche giornali online. Ad esempio l'Indianapolis Star, Daily Mail, Independent, New York Daily News, Huffington Post, eccetera. Si basa su testimonianze multipli, solide, indipendenti, in quanto la cosa interessante è anche questa, che i fatti sono riportati anche dalla polizia locale e compreso il dipartimento scientifico della polizia e anche dal DCS, che sarebbe il Department of Children's Services, è una specie di i servizi sociali, diciamo, l'equivalente dei servizi sociali. Quindi ci troviamo negli Stati Uniti tra il novembre 2011 e il 2012, nello stato dell'Indiana. Nel novembre del 2011, la Toya Ammons, che è con i suoi 3 figli, che all'epoca avevano 7, 9 e 12 anni, 2 ragazzini piccoli e la ragazza di 12 anni, insieme alla madre di la Toya, quindi la nonna dei figli, Rosa, si trasferirono in una casa a Caroline Street, a Gary, nello stato americano dell'Indiana. Ai primi di dicembre cominciano ad accadere delle cose strane. Primo segno: grossi sciami di mosche nere, nonostante la rete di protezione, riempivano il porticato. La Toya e sua madre tentarono di risolvere il problema con normali pesticidi, ma più ne ammazzavano e più c'erano mosche. Ma questo era solo l'inizio. Quasi tutte le notti, dopo mezzanotte, si sentivano strani rumori, passi pesanti di qualcuno che pareva trovarsi nel pian terreno, e più volte la Toya è andata a controllare, ma non trovava mai nessuno. Una notte Rosa vide una figura maschile camminare nel soggiorno. Si alzò immediatamente dal letto, ma quando entrò nella stanza trovò solo delle impronte umide per terra, di scarpe. Per qualche mese la famiglia riuscì a sopportare questa situazione, finché tutto precipitò durante la notte del 10 marzo 2012. Che succede? A casa si trovavano la Toya, Rosa, i bambini erano già a letto e erano insieme in casa con un gruppo di amici. A un certo punto, mentre gli amici parlavano, la Toya entrò nella camera da letto di sua madre e cominciò a urlare terrorizzata. Così Rosa e gli amici corrono e, quando giunsero alla camera, non potevano credere ai loro occhi. La figlia dodicenne stava levitando, priva di coscienza, sopra il letto. Tutti i presenti, impauriti, si misero a pregare e solo dopo qualche ora La bambina cadde sul letto. Gli amici scappano e non tornano più a visitare la famiglia. La ragazzina il mattino seguente non ricordava più nulla. Quindi la Toya e Rosa capirono che non potevano più, diciamo, restare passive davanti a questi eventi. Così cercano aiuto. Si rivolgono intanto alle varie comunità protestanti della zona, ma la maggior parte non vollero aiutarle, eccetto la comunità metodista. Il pastore metodista disse loro di pulire e disinfettare tutta la casa con ammoniaca e candeggina. Poi diede loro un olio benedetto tra virgolette da lui stesso in precedenza, e dicendo di usarlo per fare segni di croce un po' ovunque. Tuttavia tutto fu inutile, gli strani fenomeni andavano aumentando. Per disperazione la Toya e Rosa si rivolgono a due chiaroveggenti del luogo, le quali dissero che la casa era assediata da più di 200 demoni. E queste veggenti dicono alle donne di costruire una specie di altare su cui bruciare zolfo a forma di croce e di recitare il Salmo 91 della Bibbia. Anche questa volta tutto fu inutile. 3 giorni dopo la situazione peggiorò drammaticamente. Improvvisamente nei volti dei 3 bambini apparvero come sorrisi maligni. I loro occhi divennero protuberanti e le loro voci profonde e adulte. Il piccolo di 7 anni spesso andava in trance e una volta, dice la famiglia, lo videro come volare da una stanza all'altra, come se qualcuno l'avesse lanciato. La ragazzina 12enne si sentiva soffocare e udiva strane voci minacciose. E così la famiglia Ammons, disperata e spaventata, decise di andare a passare qualche tempo in un albergo vicino. Dopo un po' di tempo, ovviamente, le finanze di questa famiglia, non essendo particolarmente ingenti, devono tornare a casa e chiamano a quel punto il medico di famiglia. Anche in quel caso il più piccolo bambino, senza che nessuno lo toccasse, fu sollevato e scaraventato contro il muro. Perse conoscenza e il medico non riusciva a svegliarlo. Qualche vicino, sentendo urla e rumori strani, si spaventa e chiama il 911, che è il numero americano di emergenza. Quindi arrivano 2 ambulanze, 2 pattuglie della polizia locale e i bambini vengono ricoverati nell'ospedale metodista. I medici, non sapendo bene cosa fare, chiamano i servizi sociali, pensando che forse i bambini avessero problemi mentali. E quindi qui abbiamo un rapporto preliminare dei servizi sociali in cui si dice, non so se vedete bene, è in inglese tanto, e che i medici e i servizi sociali pensano che la madre possa avere dei problemi mentali e che i bambini stanno cercando di accontentare la madre, incoraggiare la sua malattia comportandosi in modo bizzarro. E quindi la conclusione dei servizi sociali che si vede sotto è investigate, cioè investigare. Quindi anche i servizi sociali si mettono a investigare un po' il caso. Tuttavia, i medici e lo psichiatra conclusero che sia i bambini che la Toya stavano bene, erano sani di mente. L'assistente sociale incaricata del caso, una tale Valerie Washington, si recò in ospedale per parlare con la famiglia Ammons immediatamente. Mentre parlava con la Toya, il piccolo di 7 anni cominciò a ringhiare, battendo i denti, e pochi attimi dopo le sue pupille scomparvero, mostrando solo il bianco degli occhi. Si alzò dal letto il piccolo e si buttò addosso al fratello più grande, prendendolo per il collo e cercando di strangolarlo. Quindi si muove un po' tutto il personale medico e Questa è la prima testimonianza interessante. In questo caso, tutto il personale medico presente vede come il piccolo viene sollevato da una forza misteriosa e scaraventato contro il muro, senza che nessuno lo toccasse. Quella sera, poi, la Washington e un'infermiera, tale Willie Lee Walker, portarono i due bambini in un'altra stanza per parlare con loro. Il più piccolo cominciò di nuovo a ringhiare contro il fratello maggiore. Arrivarono subito l'assistente sociale e l'infermiera, le quali assistettero a un altro fatto incredibile. Il bambino, sorridendo malignamente, cominciò a camminare all'indietro sul muro, fino al soffitto, e poi saltò sopra la nonna, atterrando sui piedi. L'assistente sociale detto alla polizia che il bambino è scivolato sul pavimento, sul muro e il soffitto. Infatti, l'assistente sociale poi mise tutto nero su bianco, sia sul rapporto dei servizi sociali che il rapporto della polizia. La polizia poi interrogò i vari presenti e quindi questo assistente sociale fece una deposizione giurata che si trova nel rapporto, precisamente in questo rapporto della polizia. Questa è la parte iniziale. State of Indiana, Officers Report, eccetera, eccetera, Preliminary Inquiry, e qui si trova la deposizione. E quindi, anzitutto, quella del medical staff, dove vedete la freccetta, che osservano che il bambino viene come sollevato e scaraventato contro il muro senza che nessuno lo toccasse. E poi qui abbiamo la deposizione dell'assistente sociale che dice appunto che il bambino sorridendo con questo sorriso maligno comincia a camminare all'indietro sul muro e poi sul soffitto. Qui abbiamo poi la deposizione I affirm under the penalties of perjury that the foregoing representations are true, cioè sotto pena di spergiuro, che quello contenuto nel rapporto è vero. Questo è il rapporto della polizia locale. Quindi a questo punto i responsabili dei servizi sociali non sanno più cosa fare. In un tentativo un po' disperato decidono di separare i bambini dalla madre e dalla nonna come provvedimento precauzionale. E a quel punto la madre, la Toya, disperata, si mette a pregare come non aveva mai fatto prima. Poco tempo dopo, però, giunge la risposta alle sue preghiere. La mattina del 20 aprile 2012, padre Michael Maginot, parroco cattolico di Santo Stefano, ricevette una telefonata dal cappellano dell'ospedale metodista in cui erano stati ricoverati i bambini. Questo cappellano gli spiega un po' la situazione e gli chiede di praticare un esorcismo cattolico. Il sacerdote si reca quindi a casa nella casa infestata, nella casa maledetta, dove incontra la Toya e Rosa. Si accorge subito che c'era qualcosa di strano. Le tende si muovevano, ma non c'era vento. Sul pavimento della stanza apparivano e scomparivano improvvisamente come delle impronte. Inoltre sentiva che la sua presenza non era gradita a qualcuno. Dopo 4 ore di colloquio, il sacerdote non ha più dubbi. La famiglia Ammons era tormentata dai demoni. Quindi comincia a benedire tutte le stanze. E prima di congedarsi, dice alle donne di andarsene subito da quella casa. E quindi la famiglia decise di trasferirsi presso alcuni parenti. Purtroppo una settimana dopo dovettero tornare alla casa perché tornano i servizi sociali e la polizia che vogliono fare ulteriori indagini e volevano verificare lo stato psicofisico dei bambini e della madre. La Toya però si rifiuta di entrare in quella casa e quindi Rosa accompagnerà gli agenti della polizia. Questi, entrando in casa, trovano inspiegabilmente il pavimento di cemento rotto, come se fosse stato sradicato. Il registratore di uno dei due agenti smise di funzionare. Un altro registratore si spense e si riaccese da solo. E in quel mentre si sente una voce sussurrare "Hey". Tutto questo è scritto nei rapporti della polizia. Ma non è tutto. Uno dei poliziotti, prima di entrare, scattò alcune foto della casa. In una delle fotografie appare come una figura bianca, nebulosa. E la scientifica della polizia ha poi fatto alcuni ingrandimenti sulle foto e si vedono delle figure, come delle figure femminili sullo sfondo. Un altro capo della polizia, Gary Austin, fece alcune foto col suo iPhone e dove apparivano anche qui delle figure strane, delle silhouette inquietanti. Questo è padre Maginot. Questa è una delle foto. Non so se la vedete molto bene, comunque si vede come nella casa apparentemente vuota una figura inquietante. Nel frattempo tutti i membri della famiglia vengono sottoposti sempre a queste visite psichiatriche. E così come la polizia continuava le indagini, ma nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo. In una delle ultime visite ufficiali delle autorità locali, era presente anche il padre Maginot, trovarono uno strano liquido sul pavimento, che in seguito la scientifica non riesce ad analizzare, cioè meglio l'analizza, ma non riesce a capire di quale sostanza fisica si tratti. Padre Michael capì che non poteva più aspettare e quindi il giorno stesso scrive al vescovo Gary, Eddie Gary, un tale Monsignor Dale Joseph Melchizedek, per chiedergli il permesso di praticare l'esorcismo, pur sapendo che non sarebbe stato facile ottenere il permesso, perché questa è la lettera del parroco per ottenere il permesso di compiere l'esorcismo, e sarebbe stato piuttosto difficile perché Monsignor Melchizedek era un vescovo piuttosto modernista e non aveva mai concesso un'autorizzazione per fare un esorcismo in 21 anni di episcopato. Infatti il permesso gli fu negato. E padre Michael decise di praticare l'esorcismo breve di Leone XIII, per il quale non è necessario il permesso del vescovo, e due assistenti sociali e due agenti assistettero al rito, durato circa 2 ore. E questi dicono: avemmo la sensazione che qualcuno fosse nella stanza con noi. Sentivamo come un respiro sul collo. Durante l'esorcismo breve sulla toia, padre Michael domandò il nome al demone. La risposta di questa voce demoniaca fu Belzebù. Cosa significa Belzebù etimologicamente? Il signore delle mosche. Perciò, se vi ricordate, il primo indizio era proprio quello delle mosche persistenti in casa. Fece lo stesso con Rosa e i bambini, e a loro volta i demoni dicono i loro nomi. Così, il giorno dopo, padre Michael decise di insistere presso il vescovo, e finalmente il vescovo cede, dopo tutto quello che era successo, e dà l'autorizzazione al parroco. Che arriva, se vedete sotto, c'è il permesso che gli arriva con una telefonata del vescovo il 30 maggio 2012 alle 3:30. E quindi finalmente padre Michael può praticare il rito dell'esorcismo maggiore che ha tutta l'autorità e la potenza della Chiesa Cattolica. Durante giugno del 2012, per ben 3 volte, padre Michael praticò l'esorcismo maggiore sulla famiglia Ammons nella casa infestata. Prima del terzo esorcismo, padre Michael si ritira in esercizio spirituale, proprio per caricarsi per l'ultima battaglia. Finalmente arriva il grande giorno, verso la fine di giugno, e questa volta padre Michael pratica l'esorcismo interamente in latino. Che a detta degli esorcisti, anche la testimonianza del convegno esorcisti, ha una maggiore efficacia proprio perché il latino è lingua ufficiale della Chiesa. Fu la più dura delle altre volte, ma alla fine i demoni furono costretti a lasciare definitivamente i corpi posseduti dei bambini e di Latoya, e di lasciare anche definitivamente la casa infestata. Da allora, dopo questo terzo esorcismo, né la Toglia, né sua madre Rosa, né i suoi tre figli hanno più avuto problemi con questo tipo di fenomeni. Oggi la famiglia Ammons abita a Indianapolis, si sono trasferiti lì poco dopo la liberazione, e nel novembre 2012 la Toglia ha riottenuto definitivamente la custodia dei figli. Attualmente la casa di Caroline Street è abitata da un nuovo inquilino che ha raccontato di non aver avuto problemi particolari in casa. E finisco con una citazione di Latoya: non sono stati né gli psicologi né gli assistenti sociali a risolvere i miei problemi, ma Dio e la sua Chiesa. Ecco quindi un caso molto interessante, solidamente documentato, in cui c'è un po' di tutto: infestazione, vessazione, possessione, e infine la liberazione con l'esorcismo fatto in latino. Per finire, accenno a un fenomeno demoniaco di cui non abbiamo parlato e che per certi versi è ancora più grave della possessione, anzi, è una forma particolarmente grave di possessione. Si chiama la soggezione demoniaca. Ci ritorneremo forse questo pomeriggio. Grazie.
Siete all'ascolto del programma Conferenze, tema del quarto convegno dei giovani tenutosi al Priorato della Fraternità San Pio X ad Albano Laziale lo scorso marzo 2015, La presenza di Satana nel mondo. Seconda conferenza, Possessioni e altre manifestazioni preternaturali, mito o realtà, a cura di Alessandro Fiore. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.